i podcast di radiobue.it.
Genere:
maschio o femmina.
Età:
dai 20 anni in su.
Carattere e stato d'animo:
il lettore della settimana lo ammette, è un gran cinico. Da sempre gli amici lo consultano per avere una visione smaliziata del mondo, comprendere le dinamiche relazionali e anche i più semplici bisticci. Poi però a volte gli dicono che dovrebbe vivere con più leggerezza.
Libri piaciuti:
Felici i felici di Yasmina Rezza, la versione di Barney di Mordecai Richler e La famiglia Winshaw di Jonathan Coe.
Il libro consigliato dalle PBS Personal Bookshopper per questo tipo di lettore è
Con le peggiori intenzioni di Alessandro Piperno, Mondadori Editori, collane scrittori italiani e stranieri, 304 pagine. E a parlare di questo bellissimo libro abbiamo al telefono l'autore. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a lei.
Grazie mille di aver accettato il nostro invito a parlare di un libro che ormai è uscito da diversi anni, perché ne sono passati, se non sbaglio, 12 da quando è stato dato alle stampe.
12 anni fa.
All'epoca ebbe un successo clamoroso. Lei era poco più che trentenne. Adesso, a distanza appunto di 12 anni, non si stupisce di aver creato un'opera così matura e a tratti così cinica per essere stato un ragazzo giovane?
Boh, non saprei dirle. Diciamo che è un libro che fu scritto in un momento in cui avevo sostanzialmente rinunciato a scrivere narrativa, perché diciamo che nonostante fossi abbastanza giovane, di norma, insomma tendenzialmente, almeno nella nostra epoca, gli esordi romanzeschi, gli esordi narrativi arrivano verso i 20-25 anni. Io ci avevo provato per qualche tempo, mi ero convinto di potermi dedicare soltanto a cose accademiche e poi dopo un'analisi, una psicoanalisi molto serrata, uscì fuori quel libro che ha, come dire, tutta la forza da un certo lato, ma anche tutta un po' l'innocenza di un esordio. Lo guardo con una certa simpatia, anche con un po' di vergogna, nel senso che non ho l'abitudine di aprire libri che ho scritto, quindi non so quasi più di cosa si tratta, però insomma sicuramente li devo molto.
Allora, ricordiamo che è il racconto delle vicissitudini di una famiglia di ebrei romani, il Sonnino, fatta dalla voce narrante che è Daniel, il più giovane dei suoi membri. È un libro scritto con estrema libertà di pensiero, dicevo anche un po' di cinismo e certamente spregiudicatezza verbale, ma anche romanticismo eroico o anti-eroico che si voglia, ma questa è rimasta la sua cifra. È uscito un articolo sulla lettura del Corriere, scritto da lei, intitolato Perché odio la natura. Lei è sempre così politically correct?
Diciamo che non amo molto l'espressione scorrettezza politica, nel senso che la scorrettezza politica talvolta mi pare più un vezzo che altro. Ho la sensazione che proprio all'origine del romanzo, cioè romanzi che amo, ma direi dal 600 a oggi, la caratteristica dei romanzi è sempre quello di cercare di dire, come dire, delle verità che siano espresse con la massima eleganza, tenendo conto che questo non è sempre possibile perché, ahimè, la verità non sempre è elegante. Ho la sensazione che appunto che la verità sia molto spesso molto diversa dalle cose che noi tendiamo a raccontarci. Per quanto riguarda per esempio la natura, noi siamo così portati a credere per cliché che sia un luogo bello, carino, ospitale da contemplare, laddove invece, come dire, basta starci immersi per capire che invece è un luogo per lo più ostile. E mi piaceva in qualche modo rimarcarlo. E se questo è qualcosa che può apparire un po' scomodo, se mi passa il termine, diciamo, non è un problema mio, ecco.
Beh, probabilmente è stata anche una delle ragioni per cui lei è stato molto apprezzato con quel romanzo e anche con i successivi. All'epoca si discusse molto se c'era dell'autobiografico nel personaggio di Daniel, perché era anche lui, come lei all'epoca, un docente universitario a contratto, che scriveva saggi, che aveva il sogno di un romanzo. Ma in realtà Daniel chi rappresenta o rappresentava?
Ma guardi, sicuramente l'ispirazione autobiografica era molto forte, come è molto forte in qualsiasi cosa che scrivo e direi in qualsiasi cosa che scriva chiunque, nel senso che è tremendamente difficile uscire fuori da se stessi. Non saprei dirle se rappresentasse qualcosa o qualcuno. Sicuramente credo che al successo sorprendente di quel libro la figura di Daniel abbia un po' contribuito, nel senso che, come dire, che la narrativa italiana a quel tempo aveva delle caratteristiche molto precise che quel romanzo e quel personaggio mettevano un po' in discussione. Il fatto che lui facesse, come dire, avesse un culto di un certo edonismo un po' d'antan, il fatto che lui avesse dei problemi identitari così smaccati, perché era mezzo ebreo e mezzo cattolico, il fatto che avesse nei confronti del proprio ebraismo un atteggiamento così profondamente risentito, lo rendevano sicuramente un personaggio eccentrico. Forse alcuni lettori hanno percepito quell'eccentricità. Tra l'altro, sa, come tutti i libri che hanno avuto un buon successo, è stato un libro che è stato amato, ma è stato anche parecchio detestato.
Senta, si racconta il successo e anche la caduta di questa famiglia, indugiando anche abbastanza a lungo sulle dinamiche dei matrimoni che vengono descritti tra Beppi e Ada Capostipiti, il socio di Beppi e sua moglie, il figlio Luca e Fiamma. Come mai, lei cita Tolstoi diverse volte all'interno del romanzo, come mai il matrimonio, a me è sembrato, quantomeno leggendolo e rileggendolo di recente, prima di questa intervista, il matrimonio è un punto in qualche modo focale?
Grazie al cielo, oggigiorno l'istituzione matrimoniale è decisamente diversa da quella dei tempi di Tolstoi o di Flaubert, nel senso che non è più un peccato mortale l'adulterio e grazie al cielo c'è il divorzio. Però è indubbio che sia un'istituzione che ha ancora una sua autorevolezza, almeno in questa parte di mondo, cioè una società occidentale piuttosto prospera. Quindi mi sembra il centro di qualsiasi mia ispirazione. Se penso ai bei libri, anzi addirittura ai grandi libri degli ultimi anni, parlo dell'ultimo scorcio di secolo e di questo nuovo millennio, noto che poi alla fine sono tutti romanzi che, pur non essendo proprio delle saghe familiari, però hanno al centro la famiglia. Penso a libri come Una storia d'amore di tenebra di Oz, penso ai libri di Yoshua, penso a Pastore all'americana, penso a un libro come Le correzioni di Franzen. Cioè, credo che nonostante il fatto che noi cerchiamo in qualsiasi modo di emanciparci dalla famiglia, la famiglia sia ancora il luogo di battaglia più interessante per un romanziere, ed è una cosa che non so lei, ma io sicuramente constato quasi ogni giorno nella mia piccola disastrata famiglia, diciamo.
Senta, una curiosità. Nel romanzo si fa cenno al ritrovamento di due quadri di Caravaggio che fanno la fortuna di Nanni, il socio di Beppi, e in qualche modo determinano una parte della storia. Nel 2014 a Tolosa è stata davvero ritrovata una seconda tela di Caravaggio di Giuditta Oloferne, come lei ha raccontato nel romanzo. È stata trovata in un intercapedine perché pioveva dentro la casa dei discendenti di un ufficiale napoleonico. Cos'è? Potenza della letteratura?
Non so che dire. Posso dirle, di recente in Francia c'è un articolo che si intitolava, che mi definiva profetica, superno profetica. Non so, naturalmente, artificio romanzesco, tra le altre cose neanche così geniale. Talvolta avviene che la vita imiti l'arte, diciamo così.
E senta, nella prima parte del romanzo si sente un tono un po' più spregiudicato e cinico, che forse in qualche modo si addolcisce poi quando racconta dell'innamoramento di Daniel per Gaia. Si dice la stessa cosa di lei in generale come narratore, pensando all'ultima sua opera, l'ultimo suo romanzo, dove la storia finisce, rispetto ai precedenti. Lei come commenta a riguardo?
Sicuramente le due parti di quel romanzo sono abbastanza diverse, nel senso che la prima parte è una parte proprio da saga familiare, nel senso che vengono messe in scena delle dinamiche di una famiglia nel corso di tre generazioni, mentre la seconda parte si appunta tutta sulla questione amorosa di Daniel e la sua ragazza amata, da cui nella migliore tradizione romanzesca non è riamato. E quindi che avevano un'ispirazione diversa. Tra l'altro, non voglio annoiarvi con questioni filologiche, però quel romanzo ha avuto una lavorazione abbastanza strana, perché è stato abbastanza rielaborato dal mio editore. Non è un romanzo come dire, che mi uscì così dalle mani, sarei frutto di un lungo lavoro di editing, io credo molto tra l'altro nei lavori di editing, quindi non era così all'inizio, quella struttura è nata da una lunga battaglia con il mio editor di allora che si chiama Antonio Franchini, quindi insomma ho avuto una storia un po' strana, però sicuramente, come dire, ci sono due anime che io sento fortemente convivere in me, che è una un'anima diciamo più caustica, sarcastica, cinica, e una invece che tende a un mieloso sentimentalismo, quindi devo sempre trovare, come dire, un compromesso tra queste due anime. D'altra parte si dice che i cinici siano, come dire, dei sentimentali delusi, che probabilmente quel libro teneva assieme queste due anime, e devo dire che se c'è una linea ideale che unisce tutti i miei libri, che siano di narrativa, che siano saggistici, è sempre un po' questo, cioè questo equilibrio molto squilibrato tra sentimentalismo e sarcasmo, ecco.
Uno stile e una potenza narrativa che la fanno considerare, secondo me ha ragione, uno dei più grandi romanzieri italiani viventi. Quanto è difficile per lei mantenere questa aspettativa?
Beh, insomma, innanzitutto la ringrazio. È una di quelle cose che non sta a me dire, tra l'altro, come dico nel saggio che ho appena pubblicato, che si chiama Manifesto di Libero Lettore, ho una certa diffidenza nei confronti di qualsiasi forma di canone, quindi fare le classifiche dei grandi romanzieri, dei piccoli romanzieri, perché poi con il tempo si vede che queste classifiche molto spesso vengono straordinariamente ribaltate. E diciamo che io ho capito da poco di essere uno scrittore, cioè per molto tempo ho avuto la sensazione di essere un impostore, e poi quando capisci che non sei Flaubert, non sei Stendhal, non sei Proust, ma sei soltanto Piperno, insomma è come, che ne so, un atleta o un calciatore che capisce di non essere Maradona, però capisce che può guadagnare con quello che fa, che può farlo onestamente, e quindi diciamo che la cosa che io faccio è provare a scrivere i miei libri con la massima onestà, con un'abnegazione che è senza pari, nel senso che io lavoro tutto il giorno, non penso ad altro, e spero ogni volta che il mio prossimo libro sia il libro che sogno di scrivere da quando ho iniziato a fare questo mestiere. Diciamo, per adesso non ci sono riuscito, ecco.
Beh, certamente lei fa felici molti dei liberi lettori di cui parla in quel saggio, perché io sono una di questi e la ringrazio, spero che lei scriva ancora tantissimo. Intanto la ringrazio di essere stato qui con noi a Radio Bue e l'aspetto per il prossimo romanzo, allora.
La ringrazio anch'io e temo che per il prossimo romanzo ci vorrà un po' di tempo, perché sto lavorando a una cosa piuttosto grossa.
Allora aspetteremo molto pazienti. Arrivederci, Alessandro, grazie.
È molto gentile, grazie. Grazie a lei.
Scopri tutti i nostri podcast su radiobue.it. We play different and everywhere.